Fiat de mera che non tenemo sto noleggio se su notte. Serra intro non era sempre il suo boicco. Serra intro era pace se sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Serra intro.
A fuori sarà sta compradora! A fuori sarà sta compradora!
Direttamente da Cagliari.
RBN
qua per allegrarti la giornata. RBN così.
Sì,
la puoi ascoltare pure mentre cucini. RBN di qua, RBN di là, RBN ti accompagnerà. RBN.
Comunque, sto mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona.
RBN.
Buonasera a tutti, ben ritrovati RBN Cagliari, stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi, stessa line-up di giovedì scorso, siamo io che siamo Giulia e Luca.
Eccoci, line-up è pronta.
Mi sta prendendo in giro. Abbiamo ascoltato la nostra sigla A Foras dei Z0 Alpha e il nostro jingle personalizzato di RBN Cagliari. Spero che vi sia piaciuto. Oggi parleremo di un argomento molto interessante, sempre riguardo la Sardegna, ovvero il Tempio di Antas. Vero Luca?
Esatto. Oggi quindi parleremo, allora di nuovo buonasera a tutti, oggi parleremo del Tempio di Antas che è situato appunto nel sud Sardegna a Flumini Maggiore. Tempio di Antas è dedicato al Sardus Pater Babai, guerriero e saggio progenitore della stirpe sarda, che ha unito in questo luogo, in questa zona mistica, genti e popoli di ogni tempo, perché prima di essere appunto dedicato, cioè prima di vedere quello che è rimasto il tempio che è rimasto ai nostri giorni, cioè il tempio romano, c'è stato anche un tempio punico e poi c'è stata la necropoli, e prima ancora c'era la necropoli nuragica e il villaggio nuragico. Il Tempio di Antas poi l'abbiamo noi visitato anche con tutta Casa Pound de Sardegna, insieme anche a Fons Perennis, quindi davvero questa puntata è anche in ricordo a quella bellissima esperienza che è stata per tutti i camerati di Casa Pound Sardegna. Quindi, bene, allora entriamo nel discorso parlando quindi di questo tempio che è incastonato al centro di un bellissimo anfiteatro naturale dove è circondato anche da alberi secolari, da zone, il territorio è molto ricco, infatti c'erano delle cave romane, quindi dove sorge il tempio romano che è quello che si vede al giorno d'oggi. Che è un tempio unico del suo genere in Sardegna. A prima vista, diciamo, si discosta dall'immagine che è dei templi tradizionali sardi, insomma, perché è più fatto come potrebbe apparire un classico tempio romano, diciamo, agli occhi di un osservatore. A prima vista, insomma, sembra il classico tempio romano, quindi differente dall'architettura che si trova nella Sardegna preistorica e storica. Quindi l'importanza di questo sito è data da questo luogo di culto romano, ma ripercorrendo nella storia troviamo quindi il villaggio nuragico precedente e poi presenze umane che arrivano sino all'età del bronzo in quella zona. Furono i nuragici a utilizzare per primi la valle di Antas come luogo sacro, è acceso il microfono, sì, meno male, come luogo per tenere l'attenzione agli spettatori anche. E quindi furono i nuragici a utilizzare per primi la valle di Antas come luogo sacro per le sepolture a incinerazione. Sono state rinvenute 3 tombe a Pozzetto dell'età del ferro. Cos'è una tomba a Pozzetto, Giuli? No, comunque era per le domande a sorpresa. Come il frigo a Pozzetto, per farlo capire. Sono delle tombe, vabbè, con tutto il rispetto, delle tombe che sono appunto dei buchi spesso in verticale, quindi non le classiche tombe orizzontali, buchi in verticale spesso scavati nella roccia o simili, insomma, comunque in verticale. Quindi tombe a Pozzetto dell'età del ferro, quindi siamo in tardo periodo nuragico, con una tipologia funeraria che richiama pochi altri esempi in Sardegna. Tra i reperti rinvenuti ricordiamo collane d'oro, pendagli, anelli, vasi d'argento, un vaso d'argento tra l'altro completamente ricoperto in oro e una statuina in bronzo che potrebbe rappresentare la più antica raffigurazione del Sardus Pater Babai. In parte ovviamente si tratta di materiale lasciato come corredo funerario per i defunti. Al di sotto della gradinata d'accesso al Tempio di Antas romano sono visibili i resti del luogo di culto cartaginese, innalzato in onore della divinità punica Sid Adir Babai, che riprende quella precedente nuragica. Quindi Sid Adir Babai, dio indigeno venerato nel vicino santuario nuragico. Nel sacello è stata ritrovata una serie di iscrizioni, sono state ritrovate una serie di iscrizioni dedicatorie che costituiscono un patrimonio senza confronti rispetto a qualsiasi colonia punica di tutto l'Occidente. Il Tempio di Antas romano è citato dal celebre geografo egiziano Tolomeo, quindi siamo nel secondo secolo d.C., risale al primo secolo a.C. Fu più volte rinnovato fino ad arrivare al grande restauro testimoniato dall'iscrizione situata sulla parte sommitale dell'edificio, che conferma la collocazione dell'opera nel III secolo d.C. Purtroppo, come spesso accadeva nei restauri fatti in tempi meno recenti, diciamo ci siamo aiutati, cioè purtroppo ci si aiutava anche col cemento, quindi agli occhi di un ai nostri occhi davvero certe cose secondo me sono anche abbastanza, perdonatemi il termine, rovinate a causa di questo uso indiscriminato del cemento che era la tipologia di restaurazione che veniva utilizzata sino a pochi decenni fa, un po' ovunque ovviamente, non solo per il Tempio di Antas, purtroppo sono stati rovinati un bel po' di monumenti a causa di questo. Comunque, niente, possiamo fare, vabbè, anzi no, facciamo tra un attimo, quindi il tempio fu più rinnovato sino ad arrivare al grande restauro, Poi dalla Valle di Antas, per chi è stato lì o comunque per chi vorrebbe andare, in 20 minuti di cammino si raggiungono le cave romane, che, di cui parleremo dopo, ben visibili tra la roccia calcarea con le linee di taglio dei grossi massi utilizzati per la realizzazione del santuario. Inoltre, per chi ama le lunghe camminate, più o meno un'ora, in un'ora si può percorrere la strada romana antica che conduce dal Tempio di Antas a Sumannau. Le genti che vivevano in questi luoghi raggiungevano la grotta omonima per praticarvi il culto delle acque, come testimoniano i resti di lucerne ad olio e navicelle votive. Bene, Giulia, ci facciamo una piccola pausa?
Esatto. Una doppia pausa musicale, come appena detto Luca. Ci ascoltiamo i Denti di Lupo con Berlino e gli Skullhead con Odin's Laws. Buon ascolto e ci ritroviamo tra poco.
Three.
Ben ritrovati su RBN Cagliari, stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme e stiamo parlando del Tempio di Antas con Luca. Prima di ritornare al nostro discorso, volevamo salutare chi ci segue sempre, il nostro Wally del Piemonte, Davide e tanti altri. Anzi, se volete essere salutati in diretta potete chiamarci. Potete mandare un messaggio sul bot di Telegram, redazione RBN bot, e nel frattempo ascoltate i nostri bei discorsi e la nostra bella musica.
E per chi non riesce c'è il podcast, ecco, dillo pure.
Esatto, ricordiamo anche, se non riuscite a seguire la trasmissione in diretta, c'è il podcast nella pagina di Radio Bandiera Nera o sull'app di Casa Pound Italia. Riprendiamo il nostro discorso allora, Luca, ci sei?
Eccomi qua. Allora, quindi sì, per comprendere meglio come la Sardegna, in particolare la Valle di Antas, siano state teatro di varie colonizzazioni nel corso del tempo, si deve risalire alla posizione quindi che ha la Sardegna che è nel centro del bacino mediterraneo, quindi facilmente raggiungibile, e per questo che era anche una zona di passaggio. Poi specialmente come sappiamo le zone costiere sono più raggiungibili rispetto alle zone interne, che infatti mantennero una certa indipendenza sia politica ma anche culturale e religiosa, sino addirittura alla fine dell'epoca bizantina, quando gli ultimi a essere convertiti furono i barbaricini del famoso capo Ospitone. Quindi pensate, a fine dell'epoca bizantina c'era ancora dopo che l'impero romano d'Occidente era caduto, dopo che l'impero d'Oriente aveva riconquistato parte dell'Italia, c'era ancora tracce degli antichi, cioè gente che seguiva gli antichi culti. Comunque, dicevo, torniamo quindi alla Sardegna. Fu soprattutto il suo tesoro, in questo caso il suo tesoro minerario, che segnò il graduale popolamento sin dal Paleolitico, dove inizialmente la selce, ma poi la scoperta del grandioso giacimento di ossidiana definito dall'Iliu l'oro nero della preistoria, trovato nel Monte Arci, nell'Oristanese, diede avvio allo sfruttamento del sottosuolo. Poi, come molti sanno, questo ossidiana del Monte Arci è stata esportata già dall'epoca antica in gran parte del bacino del Mediterraneo, e quindi è per questo che raggiunge una grande importanza. Poi, nella zona del Fluminese, tra Flumini Maggiore e Bugerru, affiorano rocce antiche, quindi la zona di cui andiamo a parlare oggi, affiorano rocce antiche risalenti ai primi periodi dell'era paleozoica. Racchiuse all'interno di questi giacimenti, oltre ai minerali, si trovano resti fossili di straordinari animali, come trilobiti, bracchiopodi, eccetera, eccetera. Tantissimo, usiamo, sì, esatto, termini astrusi. E quindi da qua, insomma, poi una zona popolata sin da tempi antichi anche dall'uomo. E poi arriviamo al villaggio nuragico. Quindi l'area archeologica di Antas, quella zona, ricopre sin da subito un'importanza fondamentale, perché fu sede anche dall'età nuragica, a partire dall'età nuragica, di un santuario nel quale si svolgevano i riti e le celebrazioni di un culto eroico. Il villaggio, risalente al 1200 a.C., quindi siamo in età del bronzo, non è mai stato interessato da ricerche approfondite, ma semplicemente messo in luce durante la campagna di scavo del 1966-67. Sono stati evidenziati i ruderi di ambienti a forma circolare, edificati utilizzando pietre di piccola pezzatura cementate con malta e fango, ricoperti da un tetto conico di rami e frasche. Tra i reperti sono stati rinvenuti manufatti a vasellame, punte e lame in ferro, piombo fuso, scorie di lavorazione del vetro e ossidiana. Questo piccolo villaggio era accinto da un muro curvilineo e fu parzialmente redatato in epoca tardoromana. Infatti è ancora oggi visitabile lì vicino al tempio. Tra il muro e le abitazioni sono state scoperte quattro tombe a cassone romane, attualmente ricoperte dalla vegetazione. Le capanne affiancano un sentiero che collega le zone minerarie dell'Iglesiente, che appunto fu famosissima per le varie miniere, infatti furono, cioè, tutte le città della zona furono popolate dalle... ebbero il massimo splendore nei primi del Novecento, quando appunto era in attività tutte le miniere erano in attività. Quindi queste capanne affiancano il sentiero che collega queste zone minerarie dell'Iglesiente con la costa occidentale, passando per la vicina grotta di Sumannau, luogo dedicato al culto delle acque, tappa fondamentale dal mare all'entroterra. Nel sentiero, che poi fu chiamata Antica Strada Romana, sono evidenti i tagli a sezione obbligata ricavati nella roccia viva per consentire il passaggio dei carri a traino. Questo sentiero raggiungeva in breve tempo, quindi la... Scusate, quindi la cavità carsica, che è anche una zona di notevole interesse speleologico. Diciamo che la prima parte della grotta, denominata sala archeologica, fu per un lungo periodo un vero e proprio tempio sotterraneo dedicato, come detto prima, al culto dell'acqua, che era un simbolo di fertilità femminile identificato nella dea madre, portatrice della vita. Centinaia di frammenti di lucerne votive ancora visibili ne sottolineano l'uso religioso. In epoca antica ricordiamo che c'era comunque la contrapposizione tra una divinità femminile, una forza femminile rappresentata dalle varie dee madri, associate alle divinità maschili rappresentate da vari simboli diversi, che possono essere dai simboli fallici a diciamo simboli che richiamano corna di cervo o di altri animali. Facciamo un'altra piccola pausa, poi parliamo proprio della necropoli nuragica.
Esatto, Luca, piccola pausa musicale, ascoltiamo i Condemned 84 in Air Face degli Spike Dodge XXX. Spero di averlo detto giusto. Buon ascolto, a tra poco. Rieccoci su RBN Cagliari, stiamo parlando del Tempio di Antas a Flumini Maggiore, un tempio dedicato alla Sardus Pater, ovvero il padre dei Sardi. Con questi argomenti noi ovviamente vogliamo instillare in voi una certa curiosità, proprio per invitarvi, appena sarà possibile, appena passerà questo virus che ci sta facendo dannare, vogliamo appunto invitarvi magari a venire in Sardegna e a visitare questi posti meravigliosi. Adesso continuiamo il nostro discorso.
Esatto, Giuliana è finanziata dal Ministero del Turismo, quindi ringraziamo il Ministero del Turismo. Comunque, giusto Giuli, scherzavo. Allora, nel 1984, nell'area sud, vicino al Tempio di Antas, venne finanziata una campagna di scavo curata dall'archeologo Giovanni Ugas. Le indagini hanno rilevato la presenza, sotto un primo livello, di un terriccio nerastro e ossa bruciate di animali umane, frammiste ad altri elementi di età nuragica, da riferirsi alle sepolture a incinerazione della parte finale del periodo del bronzo. Gli elementi più significativi che emersero furono quindi quelle tombe a pozzetto che ho accennato prima, che attualmente non sono visibili perché sono ricoperte dopo lo scavo del tempio. E poi quindi questi pozzetti funerari che hanno una tipologia particolare, che è un caso abbastanza più unico che raro di questo tipo di sepoltura in Sardegna. Poi diciamo che una delle tre tombe di Antas non accoglieva il defunto, ma solamente il corredo funerario. Le altre due invece contenevano un individuo inumato, messo seduto o in ginocchio. Uno di questi era accompagnato da un bronzetto rappresentato, nudo, con le gambe leggermente flesse e una mano alzata in segno di benedizione, mentre con l'altra impugnava una lancia, una sorta di copricapo, e poi gli rivestiva la sommità della testa. L'immagine è collegata a quella del Sardus Pater, che infatti se si cerca anche su un motore di ricerca il Sardus Pater, quella è la prima immagine, una delle prime immagini che viene mostrata. Quindi il Sardus Pater, dio venerato anche in periodo romano, che va interpretato come culto degli antenati che adoravano Sardus, che era il figlio di Ercole, le cui vicende ci sono state tramandate dalle fonti antiche. Secondo la mitologia, lui arrivò dall'Africa settentrionale nella nostra isola, alla quale assegnò il suo nome, a capo di una moltitudine di coloni che vissero in simbiosi quindi con gli indigeni locali. Poi infatti la Sardegna ha tutta una serie di collegamenti con le vicine civiltà, compresa anche quella greca, anche c'è una storia che è fatta risalire a Menelao. Comunque infatti poi ne parleremo magari della storia della Sardegna in generale in un'altra puntata. Quindi questa statuina, che potrebbe rappresentare la più antica raffigurazione del Sardus Pater Babai, rivela chiaramente il mito legato alla figura di un progenitore della stirpe. Il teonimo Babai, diventato poi in età punica Sid Adir Babai e successivamente romana Sardus Pater Babai, deve ascriversi, secondo alcuni studiosi, a un ambito linguistico che è quello culturale paleosardo, ossia nuragico. Questo culto doveva essere così profondamente radicato nelle popolazioni indigene che le successive colonizzazioni da parte dei cartaginesi e dei romani non riuscirono a cancellarlo, ma ne rimasero coinvolte. Quindi i primi assunsero la divinità nel loro pantheon, quindi stiamo parlando dei punici, assimilandolo a loro, facendo sorgere il nuovo santuario. Invece gli altri costruirono, i romani ovvero, costruirono un nuovo tempio e coniarono addirittura una moneta col simbolo del dio, che verrà ricordato ancora nella titolatura del tempio romano. Facciamo una piccola pausa e poi parliamo brevemente del tempio punico e poi andiamo nel vivo della puntata, ovvero il tempio romano e la zona romana con le cave, eccetera eccetera.
Benissimo Luca. Pausa musicale con i nostri Dritta al Core, Difendi Roma. Buon ascolto. Rieccoci su RBN Cagliari. Luca mi prende sempre in giro, ovviamente. Stiamo parlando del tempio di Antas, il tempio di Sardus-Patara, un tempio molto famoso qua in Sardegna, ovviamente è molto visitato. Io personalmente purtroppo non ci sono ancora andata, ma spero di andarci al più presto. Luca, sei pronto? Vai.
Eccoci qua, non mi ero appisolato, sono sempre qua. Allora, quindi torniamo alla cronostoria del tempio, ora passiamo alla fase punica. Quindi gli scavi archeologici condotti nel 67-68 hanno messo in evidenza sotto la gradinata del tempio romano i resti di un edificio di culto cartaginese che, come ho detto prima, riprendeva quello precedente nuragico. Questi già, diciamo, una volta che si erano già insediati nelle coste sarde, si spinsero verso la valle di Antas per sfruttarne appieno le risorse minerarie. Era una zona infatti ricca di piombo e di ferro. Cartagine era una colonia fenicia fondata verso la fine del IX secolo, come sappiamo, data la vicinanza dal Nord Africa alla Sardegna, quindi raggiunse anche la Sardegna, specialmente nelle zone costiere, dato che Flumini Maggiore è una zona costiera. Quindi questo edificio venne costruito sul finire del V secolo a.C. e innalzato in onore della divinità punica Sid Adirbabai, che impersonificava il dio indigeno venerato dal vicino santuario nuragico. I tratti murari superstiti relativi al tempio punico consentono di formulare delle ipotesi su come è stato costruito. Cioè, in origine probabilmente era un semplice sacello rettangolare, e all'interno di questo, sul lato sud-occidentale, si elevava l'altare a cielo scoperto, costituito da un roccione sacro, sul quale sono state evidenziate tracce di bruciato che documentano anche sacrifici animali alle divinità. Il tempio era compreso all'interno di un grandissimo recinto sacro chiamato Temenos, scusate la pronuncia, di circa 68 metri di lato, di cui sono visibili i resti. Probabilmente questo edificio fu ristrutturato intorno al 300 a.C. Quindi l'area viene individuata come deposito ex voto, restituendo numerosi frammenti di sculture e una nutrita serie di iscrizioni dedicatorie che costituiscono un patrimonio senza confronti rispetto a qualsiasi località delle colonie puniche di tutto l'Occidente. Alcune iscrizioni furono trovate distrutte, si suppone ad opera degli stessi cartaginesi, come oltraggio verso la madre patria per il mancato pagamento del soldo. Nel tempio erano inoltre depositati oggetti d'oro, amuleti diciamo provenienti dall'Egitto e circa 200 monete in bronzo delle zecche di Sicilia, Cartagine e Sardegna. Nella sottostante gradinata d'accesso all'edificio romano sono presenti diversi elementi architettonici del sacello punico, utilizzati probabilmente come materiale da riempimento, quando avevano perduto però già la loro funzione votiva. Si esclude per questo una distruzione violenta dell'edificio templare da parte dei romani. Niente, quindi facciamo un'altra pausa musicale e poi parliamo del tempio romano.
Perfetto, Luca. Allora, ascoltiamo, e qua mi voglio, perché è incomprensibile, infatti ringrazio il nostro Nicola che ha scelto la musica, metà Nicola e metà Luca l'hanno scelta, questa sì, Nicola.
Sono gli scherzi di Nicola Giuli questi.
Esattamente. Allora, sono gli Spider Chain XXX con Enarjana Cash Was a Punk. Buon ascolto. We'll be right back. Pausa musicale finita, breve canzone, ho addirittura sbagliato, chiedo scusa. Luca mi ha preso in giro per tutto il tempo, ovviamente. Purtroppo è un gruppo che non conosco. Il gruppo si chiama Enarjana e il brano si chiama Cash Was a Punk. Quindi è perfetto. Ritorniamo a parlare di Antas, che è meglio.
Perfetto, no, però meglio comunque. No, in ogni caso, vabbè, dai, chiediamo scusa agli ascoltatori per Giuliana, ma è simpatica, quindi la perdoniamo. Comunque, torniamo al tema. Allora, l'effetto, quindi parliamo ora del Tempio Romano, dopo essere passati alle fasi precedenti. L'effetto sorpresa che si presenta ancora oggi agli occhi dei visitatori fu probabilmente la stessa emozione che pervase l'animo del generale Alberto da Marmora quando per primo giunse nel 1838 in questa splendida valle, circondata da allora da una pittoresca foresta di querce e di lecci. Anche adesso ci sono sempre questa tipologia di alberi e ovviamente un po' di meno, insomma, però. Egli notò un ammasso di frammenti di colonne e capitelli che potevano appartenere a un santuario legato alla mitica e mai trovata città di Metalla, fondata dai Romani e citata nell'itinerario antoniniano a metà strada tra l'attuale Sant'Antioco, al tempo Solchi, e Neapolis, appena sotto il Golfo di Oristano. La Marmora fu uno dei tanti studiosi che si affascinarono alla ricerca del Tempio, a partire dal vescovo sassarese Gianfranco Fara nel 1580. L'impresa era resa più intrigante anche perché il luogo di culto era persino citato in un antico testo del famoso geografo egiziano Tolomeo, dove venivano elencate decine di località sarde, tra le quali Tarros, il fiume Tirso, Otoca e il Sardopatoros Hieron, ossia il Tempio del Sardus Pater. La Marmora ebbe il merito di dare una descrizione dell'edificio sacro basata sulla sua diretta conoscenza e sui dati fornitigli dal prestigioso architetto cagliaritano Gaetano Cima, il quale eseguì una planimetria e una ricostruzione della grafica del Tempio. Dopo secoli di ricerche e proposte azzardate, quanto mai improbabili, sull'ubicazione del Tempio di Antas, come accennato prima, nel 67-68 ebbe inizio la campagna di scavo, a cura della Sovrintendenza Archeologica di Cagliari. Gli scavi si conclusero nel 76, ripresero 15 anni dopo, ad opera di Giovanni Ugas. A questi studiosi va quindi il merito di aver restituito alla valle di Antas il monumento che era stato, quindi che aveva questa grossa importanza per tutte le popolazioni passate della zona. L'ultima campagna di scavo risale al periodo recentissimo, quindi 2003-2004, consentendo il ripristino dell'area circostante al Tempio e la ripulitura del villaggio nuragico. Lo studio poi ha permesso, attraverso una nuova stratigrafia, di ricostruire scientificamente le fasi di occupazione e le varie vicende del monumento. Durante lo scavo poi sono state individuate altre tombe a pozzetto e tutta l'area ha restituito vari materiali nuragici, punici e romani. I nuovi scavi sono ancora in fase di, cioè stanno ancora continuando, insomma. Il tempio punico doveva essere ancora in uso quando ebbe inizio la fase romana nel primo secolo a.C., sotto il dominio dell'imperatore Augusto. Dagli studi si è potuto risalire solo in minima parte alle caratteristiche architettoniche del Tempio Augusteo, vistosamente decorato con personaggi e demoni alati, lastre di rivestimento, gocciolatoi e sculture. E poi coronato tutto da un frontone triangolare. Il primo edificio templare versava in grave stato di rovina quando fu riorganizzato il suo restauro sotto il dominio dell'imperatore Caracalla, come ci svela l'iscrizione latina posta sull'epistilio sovrastante le quattro colonne, che conferma la datazione del Tempio Romano al III secolo d.C. La scritta, quindi, di Caracalla recitava: in onore dell'imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto Pio Felice, che appunto era la sua, il suo titolo. Il tempio del dio Sardus Pater e Babi, rovinato per l'antichità, fu restaurato a cura di Quinto Celio o Proculo. Proculo, magari. I dubbi iniziali della sua attribuzione a Caracalla nacquero dal fatto che altri imperatori portavano la titolatura Marcus Aurelius Antoninus, e questi erano Comodo, Elogabalo e anche Caracalla. Comunque, il tempio del Sardus Pater ha mantenuto l'orientamento del tempio punico, che ovvero da sud-est a nord-ovest, imponendo ai fedeli l'ascesa al podio mediante un'ampia gradinata, che è visibile appunto ancora oggi, che era composta da vari ripiani. Nel quarto ripiano si elevava l'altare, secondo i canoni rituali romani, nei quali i sacrifici venivano fatti all'esterno dei templi. Il podio è lungo 20 metri e si divide in tre parti. Andiamo quindi a esaminare, tanto c'è tempo. Quindi il pronao, la cella e l'aditon bipartito. Il pronaos era profondo circa 7 metri, che presentava il prospetto delle quattro colonne frontali. Le colonne hanno alte 8 metri, erano costituite in calcare locale con capitelli in stile ionico. Poi il pavimento risultava completamente distrutto dagli interventi clandestini quando fu riscoperto. Durante i lavori di restauro alcune parti mancanti sono state ricostruite. Poi la cella, che si trova in fondo al pronaos, che era anche la parte centrale del tempio, ospitava grossi pilastri addossati e muri perimetrali che sostenevano le travi del tetto. Il pavimento presenta ancora parte del mosaico che copriva l'intera superficie, realizzato quindi a file parallele, con fasce bianche a bordo nero che delimitavano la parte centrale. Alla cella potevano accedere solamente i sacerdoti, non solo dal pronaos, ma anche da due ingressi laterali posti sul lati sud-occidentale e nord-orientale della cella. Nell'ingresso sud-occidentale è conservato anche l'architrave monolitico, nel lato inferiore invece sono visibili le cavità di forma circolare per l'inserimento dei cardini. Nell'ingresso nord-orientale è visibile nella soglia del primo gradino un particolare incastro chiamato a coda di rondine, dove venivano colate le grappe di piombo fuso che servivano come sistema di assemblaggio dei blocchi. Nel muro di fondo alla cella invece si aprono due porte che immettono qui nei due vani. Davanti agli accessi si trovano due bacini quadrati nei quali si può scendere attraverso tre gradini. Le due vasche sono impermeabilizzate con uno strato di fine cocciopesto che le rende adatte al contenimento di acqua lustrale per le cerimonie che venivano fatte allo scopo di purificazione, quindi per le varie abluzioni. Uno dei vani ospitava la statua in bronzo del Sardus Pater, di cui è stato ritrovato un dito di una mano che suggerisce le dimensioni di 3 metri del simulacro. L'altro ambiente si suppone potesse ospitare una seconda statua, forse quella di Ercole, il padre di Sardus, secondo la mitologia. La marmora stabilì che il tempio di Antas era in origine costituito da un tetto di tegole piatte coperte nelle connessioni da coppi con le estremità ornate da terracotta. I doni votivi riferiti al tempio del Sardus Pater sono numerosi, possono essere dalle statuette di bronzo integre oppure i piedi, che sono, cioè, in alcune sono rimasti solo i piedi, però raffiguravano Ercole o altre divinità, lance in ferro, 42 monete repubblicane, 1103 monete imperiali e l'importantissima tabella bronzea con dedica al Sardus Pater, che costituì la prima spia del culto praticato nel santuario di Antas. La conclusione del millenario culto di Babai si colloca nel IV secolo d.C., quando il cristianesimo era già affermato nelle principali città costiere. Si presume che il culto fu assorbito dalla devozione a Sant'Angelo, attestata dalla località appunto omonima, sita vicino alla valle di Antas. Ora facciamo un'altra piccola pausa e poi una doppia pausa musicale e poi parliamo delle cave romane circostanti.
Perfetto, doppia pausa musicale, ascoltiamo i fantasmi del passato con Anime Dannate, ne approfitto per salutare Michele dei fantasmi, e Imperium, Jean, buon ascolto e ci ritroviamo tra poco.
Studiate a tavolino, pace e democrazia all'uranio impoverito. Ti racconta ciò che è falso, nascondendo ciò che è vero. Chiaro come il sangue sparso, scuro come l'oro nero.
Come portafogli, anime vendute al diavolo, 25 aprile l'alba cominciava a Berlino dell'Europa l'ultimo respiro. Un migliaio di giovani attorno a un bunker da tutta Europa venuti a morire con te Gian, venuto dalla Francia con i tuoi vent'anni e la speranza di poter forgiare l'Europa della libertà con la certezza di morire per la civiltà. Un anello di fuoco ti stringeva d'assedio, un anello d'oro stretto a tuo dito, pegno di un amore che già tu sai. Amore, amore che non rivedrai mai. Una croce di ferro sul petto, il mito stretto, due rune d'argento sopra l'elmetto, ma era l'Europa che moriva con te. E mentre solo tra l'odore del sangue guardavi rossa in faccia la morte, la tua voce tranquilla parlava così.
Camerata, tu non sai com'è bella l'estate là in Francia, mentre scivola lenta la Senna. Passeggiare lungo gli Champs-Élysées tra i colori e il profumo dei fiori, il sorriso di lei t'accompagna incorniciato tra quelle labbra dipinte d'arancia. Camerata, tu non sai com'è bella l'estate là in Francia.
Una croce di ferro sul petto, il mito stretto, due rune d'argento sopra l'elmetto, ma era l'Europa che moriva con te. Sei morta a vent'anni, tu già la notte del 30 di aprile a Berlino con l'aquila e gigli della Charmagne, ma era l'Europa, ma era l'Europa.
Direttamente da Cagliari.
R.V.N.
qua,
proprio qua,
per allegarti la giornata. R.V.N. così,
sì,
la puoi ascoltare pure mentre cucini. R.V.N. di qua, R.V.N. di là, R.V.N. ti accompagnerà. R.V.N. 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 R.V.N.
Comunque, sto mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona.
R.V.N.
Cagliari.
Rieccoci su RBN Cagliari, stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme, siamo ormai quasi addirittura d'arrivo Stiamo parlando sempre di Antas, del tempio dedicato a Sarduspater. Vi ricordo ancora una volta che se volete mandarci un messaggio scrivete al bot di Telegram, redazione RBN, bot. E adesso, caro Luca, ritorniamo a parlare del tempio di Antas.
Ed eccoci qua, esatto. Quindi torniamo a parlare della zona del tempio di Antas. Concluso il discorso sul tempio vero e proprio, vorrei anche dire fare un breve accenno anche alle cave romane che sono presenti nella valle, si trovano a circa 800 metri dal tempio di Antas, più in salendo, proseguendo la strada. Sono delle cave da cui venivano estratti massi calcarei adoperati per la realizzazione del luogo di culto, appunto. Il calcare è poroso, con una struttura non molto rifinita, infatti le parti del tempio venivano stuccate una volta messe in posa. Le lavorazioni avvenivano con martello e scalpello, mentre il trasporto si effettuava probabilmente con l'uso dei carri a buoi. Nelle cave sono ancora ben visibili anche le linee di taglio che si seguivano per estrarre i blocchi di calcare. Quindi diciamo il discorso il tempo ci impone di finire il discorso sul tempio, però questo vuole essere l'inizio di una serie di puntate a tema proprio storico antico. Che gestirò io prossimamente su questi microfoni. Quindi adesso facciamo un'ultima pausa musicale che sarà annunciata da Giulia.
Ecco qua. Allora, ascolteremo una bellissima canzone, Vento d'Europa dell'Ultima Frontiera. Mi raccomando, tornate belli carichi e ci salutiamo come finisce la canzone. A tra poco.
E diamo anche la prossima puntata.
Diremo anche quale sarà l'argomento della prossima puntata. A tra poco.
I'm vento d'Europa sulla nostra contea. Scorre il nobile sangue della stirpe indoeuropea. Le mie radici, la mia tradizione, identità, Europa nazione. Risorgi il sole di Roma, volontà degli dèi. Risorgi il sole di Roma, volontà degli dèi. Risorgi il sole di Roma, volontà degli dèi.
Ben ritrovati su RBN Cagliari, ormai siamo alla conclusione. Abbiamo parlato del bellissimo Tempio di Antas, il tempio dedicato a Sardus Pater, con il nostro Luca che ci ha deliziato con le varie cose. Luca mi dice di...
La regia, non solo io, la regia diciamo.
Mi spinge a dirvi il prossimo argomento di cosa parleremo, e parleremo esattamente di Giuseppe Sartorio, il Michelangelo dei Morti. Per chi è stato al cimitero di Bonaria ovviamente ne avrà sentito parlare, quindi vi aspettiamo giovedì prossimo, spero sempre io e Luca, a volte che Luca non mi faccia qualche scherzo, non si sa, io ci sarò di sicuro e speriamo anche Luca. Oppure un ospite misterioso, chi sarà?
Esatto. No, esatto, perché non si sente, se abbiamo un microfono super tecnologico che non fa sentire quello che dicono gli altri, quindi collegatevi anche per scoprire chi sarà il prossimo ospite della settimana successiva. Bene, allora ciao a tutti e grazie per l'ascolto. Vi lasciamo con la nostra sigla, Icnusa di Varunna. Metti sigla.
Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Terra lontana, maledetta.
direttamente da Cagliari.
R.V.N. qua,
qua
per allegarti la giornata. R.V.N. così,
sì,
la puoi ascoltare pure mentre cucini. R.V.N. di qua, R.V.N. di là, R.V.N. ti accompagnerà. R.V.N.
Comunque, sto mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona.
R.V.N.